Un'altra domanda da Irene. In quale comunità ci dobbiamo unire? Cosa ci consigli? Ci potremo unire ai Testimoni di Geova? Vorremmo sapere se è la via giusta ad unirci loro, per seguire la parola di Dio. Tanti abbracci di mia mamma che segue con tutto il tuo cuore la tua predicazione. Tanti saluti da Giovanna e Irene dalla Germania.
Gloria a Dio. Guarda, dolce Irene, non sta a me dirvi se dovete unirvi a una chiesa, che sia la nostra o un'altra, o Geova, quello che volete, cioè dovete decidere voi. Riguardo alla comunità, comunque, il mio consiglio, se non avete una buona chiesa, è di formare una chiesa nella vostra famiglia. Matteo 18:20, una comunità comincia da quante persone, Dora?
Due.
Due persone. Due persone sono una comunità. Comunità cosa vuol dire? Comunità? Chiesa, assemblea.
Sì, okay. Ecclesia.
Nella Bibbia, ecclesia, nel Nuovo Testamento, vuol dire assemblea. Quindi comunità, quindi chiesa. Comincia con due persone. Matteo 18:20. Due persone sono una chiesa. Plurale, una persona non è chiesa, ma è?
Un credente.
Un credente. E dammi Filemone 1:2. Alla sorella Appia, ad Archippo,
nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi la chiesa si riuniva a casa tua. Notate che la chiesa non era l'edificio morto, erano le persone. Quindi, il nome più appropriato per le chiese della domenica mattina, chiesa edificio, è edificio morto. Capito? Vengono di due tipi le chiese della domenica mattina. Ci sono di due tipi, c'è il modello morto e c'è il modello stramorto, non esistono altre, capisci? Non c'è il Santissimo dentro l'ostia consacrata, lì non è niente, non c'è. Gesù è nel nostro cuore, non è nell'ostia. Gesù non è nell'ostia cattolico o protestante, Gesù è nel nostro cuore.
Amen.
Il Tempio non è l'edificio stramorto della domenica, ma il Tempio sei tu e Dio.
Amen.
Gloria, Primo Corinzi?
1:10?
No, no. 3:16.
3:16.
Cosa dice?
Che il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo.
Che voi siete il tempio di Dio. Chi voi? Sta parlando alle pietre, sta parlando agli edifici?
No.
Hai visto mai Paolo davanti all'edificio e dirgli, edificio? Silenzio. Edificio, anche se non mi rispondi, tu sei il tempio di Dio. E l'edificio non gli risponde.
Certo.
Non è che chi taccia consente, è che quello è morto completamente. Morto come molte religioni di oggi. L'unico tempio di Dio. Dio non è una statua, non abita in un edificio.
Amen.
Dio è uno spirito e abita dentro di noi. Ci vuole entrare nella zucca di tutti quanti o no? So che ci scrivono fratelli cattolici, so che voi non siete cattolici, vi perdoniamo. So che voi non credete alla Madonna, pazienza. Ma che pazienza è perdonarci? La Madonna
no,
non esiste. La parola Madonna vuol dire la mia dea. E nella Bibbia, grazie a Dio, questa stregoneria non c'è. Come non credo alla madre di Gesù? Ci credo al 100%. La mamma di Gesù è nella Bibbia. La mamma di Gesù, non la Madonna di Međugorje, di Cicoria, di Fatima, eccetera. Andiamo avanti.
Voglio chiedere, per tutti i fratelli che vogliono unirsi a una comunità, per esempio abbiamo ricevuto stamattina...
Li vuoi invitare alla tua comunità, Angela?
Sono benvenuti.
Sono benvenuti.
Con tutto il cuore.
Dentro.
No, unirsi alla nostra chiesa.
Ah, ok.
No, voglio chiederti, quelli che stanno cercando una chiesa, una comunità, per esempio stamattina abbiamo ricevuto una domanda.
Da chi?
Da parte di Vincenzo.
Quando è arrivata?
Prima del programma. Lui sta evangelizzando e ha detto che lo hanno invitato in una chiesa evangelica a farne parte, ma io non sono del tutto convinto. Vorrei andarci, ma se ci vado come posso conoscere se questa chiesa predica il giusto? Allora, la stessa domanda come Irene e Giovanna dalla Germania. Vogliono scegliere una chiesa dove andare, una comunità, vogliono essere insieme con fratelli e chiedono come posso andare a una chiesa che segue la parola di Dio, come posso sapere che sono nel giusto?
Ma se non sei cieco lo vedi, Matteo 7:20 cosa dice?
Per i frutti li riconoscerete.
È logico. E i frutti? E i frutti cosa sono? I mattoni, il cemento, le sedie, le poltrone... I letti, i cuscini,
no.
Le prediche, dormi veglia.
No.
Cosa sono i frutti? Ragazze?
L'evangelizzazione, datemi l'amore.
Una mano, predicate un po' che io sono stanco. L'ho detto mille volte.
L'evangelizzazione, l'amore al Signore,
allora,
l'amore ai fratelli.
Dammi i numeri. Uno.
amore.
Questi sono meglio dei numeri del lotto, si chiama numeri di Gesù, qui vinci sempre con questo.
Amare il Signore.
Due.
Amare i fratelli.
Tre.
Evangelizzare.
Quattro. Chiudere l'edificio morto. Cinque. Fare un bel fuoco di? Le poltrone, prendere le panche e fare un bel fuoco, con un bel po' di carne alla brace, e mi invitate anche a me.
La church on fire.
Sì. E quindi chiudere gli edifici morti, aprire gli edifici vivi. Quali sono, come si aprono gli edifici vivi?
Noi andiamo
apri la
fuori,
bocca, apri la
andiamo
mente,
fuori
apri,
evangelizzando.
Apri la bocca, vai, evangelizza, metti le gambe atrofizzate in movimento, muoversi, spostare, andare a cercare i gioielli di Dio. Quali
Amen.
Sono, dove sono, chi sono?
Sono le pecorelle.
Le pecore, dove sono? In chiesa sedute?
No, sono fuori.
Ma le pecorelle non vengono nell'ovile. Sono, la chiesa vive che andare fuori a cercarle.
Amen.
Quindi, come fa a sapere se la chiesa è vera? Chiudere il cimitero. Chiudere il cimitero. E anche chiamato chiesa della domenica mattina. E digli al predicatore, se lui non è un pastore vero, ma se un magari è un pastore vero, ma però mezzo addormentato. Pastore, è inutile che mi predichi, io devo andare tutti i giorni a evangelizzare le pecore. Per favore, pastore, mi deve dare l'esempio. Mi deve dare l'esempio, pastore. Il tuo lavoro non è banchiere, raccogliere soldi e basta. Il tuo lavoro è e poi scongelare una predica dal congelatore, metterla nel microwave e me la predichi e poi la rimette nel congelatore la settimana prossima. Il tuo lavoro è andare nelle strade come Gesù e dammi, non mi dire vai a evangelizzare, mostrami. Non mi dire raggiungi le pecorelle, mostrami. Non mi dire armiamoci e partite. Va bene?
Amen.
Questa è una chiesa vera. Grazie a Dio per i pastori veri, grazie a Dio per i preti veri, grazie a Dio per le chiese vere.
Amen.
Non ne sono rimaste molte, e no, cioè, no, non sono quelle della domenica mattina, sono quelle di tutti i giorni. La vera chiesa di Gesù non è della domenica mattina, non è timbro e cartellino. La vera chiesa è del lunedì mattina, del lunedì sera, del lunedì pomeriggio, del martedì mattina,
amen, amen,
del martedì pomeriggio e via di seguito. Questa è la vera chiesa. La vera chiesa è quella che cammina. Come faccio a sapere se la chiesa è vera? Cammina, si muove, parla, raggiunge le pecore. Ci sono i frutti. Quante pecore sta raggiungendo attualmente? Poche? Allora è una poca chiesa. Zero? Allora è una chiesa zero. Dai frutti li riconoscerete. Matteo 7:20, Giovanni capitolo 15.
Amen, amen.
Capitolo 15, tutti quelli che vogliono essere una chiesa vera, memorizzate questo capitolo, Giovanni 15, dice Gesù, io sono la vita e voi siete i tralci, se il tralcio non porta frutto, mio padre lo prende e fa un bel falò di Sant'Antonio, sai cos'è il falò di Sant'Antonio? Un fuoco, va bene? Ecco, quindi se non vogliamo che se siamo dei tralci secchi e senza frutti saremo bruciati, vuol dire che possibilmente non abbiamo neanche la salvezza. Se invece siamo un vero tralcio, porteremo i frutti. Va bene, c'era un fico nella Bibbia che era un fico secco e Gesù gli ha detto, Gesù l'ha maledetto ed è morto sto fico. E farà così con quelli di noi che sono fichi secchi. Ci sono tanti fichi secchi. Andiamo Angela, altre domande vado avanti.
No,
io.
Ma quello che dicevi, sto pensando a questo versetto di primo Giovanni 2, verso 6. Da questo conosciamo che siamo in Lui, in Gesù. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò.
Caspita, bello questo verso. Primo Giovanni?
2, 6. 2, verso 6.
Che succede là? Sta crollando la casa? Terremoto? No, no, è Dora che è andata alla stufa a mettere la legna dentro. Dora, la legna dentro, come questa sta sfasciando tutto questo. No, perché qui ci sono pavimenti di legno, è cascato un tronco di 10 kg, Dio ti benedica. Allora, torniamo al punto.
Allora, Gesù è venuto per darci un esempio, è così semplice. Non è andato ogni domenica in una chiesa per predicare, ma tutti i giorni evangelizzava ovunque era, e amava, e guariva. E quello è l'esempio nostro.
Amen.
Quelli che fanno come Gesù sono da Dio.
Guarda, è arrivato Giorgio e Lorenzo, sono arrivati.
Ah, sì?
Sono entrati, sì. Sto parcheggiando la macchina. Gabriele, Vitali, se vogliono venire alla radio, li mettiamo in onda. Digli, se volete, mio papà vi mette in onda. Allora, Angela, vai avanti intanto.
No,
Gabriele, digli di passare dalla cucina a prendere un caffè, possono anche farlo. Va bene?
nostro
Puoi
è
ripetere
Gesù.
Ripetere, cortesia. È perché mi hanno distratto, sono arrivati i fratelli. Ripeti per la seconda volta o la terza.
No, è quello. Prima Giovanni 2,6. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. E quello è il nostro esempio. Quindi oggi ci sono chiese
che non sono chiamate.
Che non sono chiamate, che non possono evangelizzare solo dentro le mura, o che oggi non si fanno più guarigioni, solo 2000 anni fa. Ma queste sono scuse. Noi dobbiamo camminare come Gesù ha camminato. E quelli che lo fanno sono chiese da Dio, che parlano la parola e possiamo fidarci.
È così, guarda, è molto bello. Quindi dice, chi si chiama cristiano deve camminare come ha camminato lui. Quindi sì. Questa storia del diavolo, che non sono chiamato, non c'ho la scuola, non c'ho la teologia. È meglio se non la teologia ti ferma.
Sì, 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 perché ti programma.
I più grandi scienziati del mondo non sono andati a scuola, compreso io. Io sono un grande scienziato, dovresti ridere qua, Angela.
Ah, 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 ah.
Grazie.
Non è troppo naturale,
capito?
Comunque.
Se no la gente pensa che mi do le arie, non sono un grande scienziato.
Volevo dire che la mia mamma, che è molto intellettuale, scrive libri, molto intellettuali, sì. Che neanche io li capisco.
Sì, è in televisione.
Veramente, sono parole così intellettuali che io... non capisco tutto, no?
Ma è vero.
E c'ha 3 diplome, ha fatto 3 università. Tu l'hai conosciuta, no? Allora tu l'hai evangelizzata, l'hai parlato del tempo della fine, tutte queste cose della Bibbia.
Mi ha lottato, no? Anche contro alcune volte. Specialmente quando tu ti sei messa a fare la missionaria con noi, buonanotte, apriti cielo. Però adesso mi amo ogni tanto, no?
Ogni tanto, sì. No, però il punto che volevo dire è che lei ti ammira molto per il fatto del tuo essere così pratico nel capire
così
la Bibbia.
Calmo, amorevole, dolce.
No. No, in capire la Bibbia.
No. No.
Ho detto, mamma ha capito che sono dolce, amorevole, pacato, mite,
sì, sì, sì.
Mansueto. Sei tu che devi capirlo.
No, quello che volevo dire è che tanti anni fa, perché tu l'hai detto, sai, Vojkica, io non sono andato all'università, non c'ho tanta scuola, no?
Sono quasi totalmente autodidatta.
Sì, no, non sei andato all'università, tutto questo. La mia mamma è rimasta scioccata, perché lei con tutti i diplomi, con tutto l'intellettualismo, no? Lei non capisce la Bibbia così bene e non ha capito il tempo della fine. E tu l'hai insegnata. E lei è rimasta scioccata e mi ha detto, ma non posso credere, tu mi dici delle bugie. Non può essere, Giuseppe deve avere almeno una o due università di teologia, di tutto questo.
No, a evangelizzare sono andato a diverse università.
Allora, per me è stato un esempio come che lei nel mondo c'ha 3 diplomi, 3 università, molto intelligente, tutti lo guardano, wow, una professoressa.
Infatti ha vinto diversi premi in tutta la regione.
Sì, sì, la professoressa migliore di tutta la regione, mm-hmm. È in televisione, nei giornali, tutto. Però tu c'hai con lo Spirito Santo, senza università, senza le scuole teologiche, c'è i frutti dello Spirito Santo. Conosci la Bibbia, le insegni a lei la Bibbia, le profezie del tempo della fine. E questo per me è un esempio di come è il Signore che ti dà la unzione, non le scuole del mondo.
Infatti, se tu vedi 1 Corinzi 1, dice Dio ha scelto cose pazze dal mondo, Atti 4,13, si resero conto che i discepoli ignoranti, senza istruzione. E perché oggi le scuole sono fatte per imbacuccare, cioè devi ripetere, devi memorizzare programmi che uno ha messo, capisci? Cioè ci sono, il diavolo attualmente ha infiltrato le cupole, i centri dove immettono dentro le istruzioni scolastiche d'Italia, d'Europa e del mondo, scritti che sono fatti da intellettuali che sono anticristo, che sono lesbiche, che sono omosessuali, che sono sodomiti, che sono indiavolati, e loro fanno questi libri, va bene, e li danno ai professori, capisci? Cioè il diavolo si è infiltrato nelle altre sfere, capisci? E ha convinto le menti dei più grandi intellettuali, che sono diventati poi nazisti, fascisti, marxisti, leninisti. Il diavolo non è solo che entra all'asilo, ma entra alle sfere altre, capisci? E quindi, tenendoci fuori quindi per questo che I professori delle scuole sono tanti di loro sono lesbiche, omosessuali, almeno nella zucca. Perché questi libri che i professori studiano li convincono che per un mondo migliore bisogna dare libertà agli omosessuali, libertà ai sodomiti, libertà alle lesbiche, farli uscire dall'oscurantismo religioso, e questi ci credono. Capisci? Per questo che questi professori alla scuola vogliono far diventare i bambini tutti omosessuali, eccetera. Perché sono stati convinti da questi satanisti che si sono infiltrati nelle sfere alte dove scrivono i libri, pubblicano i libri, approvano i libri e li immettono nel circuito degli insegnanti delle scuole, asilo, elementari, licei, università e poi a livello politico, a livello militare, a livello di tutto. Il diavolo è come una piramide, il diavolo ha infiltrato tutti i livelli, come i 33 livelli massonici, ha infiltrato tutti i livelli, c'è una bugia diversa per un livello diverso e il diavolo li chiama maturità, li chiama avanzamento politico, avanzamento didattico, eccetera. Questo è quello che succede. Ora, il Signore mi ha protetto a me, mi ha fatto evitare questa programmazione. Io sono, diciamo, autodidatta e io praticamente ho imparato dal vero, da esperienze, picchiando la zucca contro la parete, lavorando qui, lavorando là, ho imparato le cose basiche. Io nella mia vita ho contato una volta 19 diversi mestieri, non posti di lavoro, mestieri. Fino a che alla fine ho messo a lavorare negli alberghi e nei ristoranti ed è per me il lavoro migliore perché trattavo con le persone, facevo amicizia, e capito? E questo mi ha insegnato anche a diventare un po' più educato, più gentile, più calmo, più, diciamo, pubbliche relazioni.
Ah sì? Per relazioni. No, quando tu vuoi puoi essere il più dolce, il più gentile, il più amorevole quando vuoi e quando no allora anche... Gride, fire and brimstone.
Questa signora che veniva al ristorante, chiudeva il ristorante alle 2 e questa veniva sempre 2-5 all'albergo, no? E abitava lì tutti i giorni. E io non potevo, ero in Inghilterra.
Ah, tu lavoravi lì?
Ero nell'isola di Jersey, nella manica francese tra Francia e Inghilterra. E questo mi scocciava perché io devo andare in spiaggia a cercare la ragazza.
Ah.
Capito? Molto spirituale. Non avevo fidanzate a quei tempi.
Non avevi Gesù neanche, credo.
No, avevo Gesù, però non lo Spirito Santo.
Ah, ok. Prima di essere
missionario? No, ero quasi un bravo ragazzo.
Prima di essere missionario?
Sì, prima. Beh, devo anche specificarlo.
meglio adesso specificarlo.
Allora, questo veniva 2-5, mi veniva. Io ero lì, avevo 23 anni, cioè niente da fare tutto il pomeriggio. E mi perdevo mezzo tutta la spiaggia, mi perdevo. Allora un giorno c'è questa donna, senti signora, io voglio bene, ma se lei viene di nuovo così tardi non gli do più da mangiare a lei.
Ai, hai detto così al cliente?
Sì, questa è andata a riferirlo e domani mi ha licenziato.
Ai,
of course.
Il direttore non ha capito il mio programma del pomeriggio. Insomma, negli alberghi ho imparato il savoir-faire, si dice, s'il vous plaît, tu peux de... di educazione, ho dimenticato anche il francese adesso, va bene?
Amen. Come conclusione a quello,
aspetta che devo salutare i fratelli, ciao Lorenzo, ti benedica, oh, I love you Denise, sempre elegante, oh, come stai?
Bene.
Non ti aspettavo stamattina,
sorpresa.
Ti mettiamo in onda?
Sì, certo, Denise.
Signore e signori, Denise.
Come say hi.
C'è una voce bellissima.
Ciao a tutti.
Che è successo questa settimana, Denise? Una cosa, due belle,
una cosa,
ispiranti.
Una che avete già parlato ieri,
uh-huh.
Di mamma di Giorgio.
Sì, sì, abbiamo letto la testimonianza, che dolce sta sorella.
Sì, molto bello.
La amiamo molto, la sentiamo vicina.
Sì.
Ci sta seguendo adesso?
Penso di sì.
Salutala.
Ciao Giulia, ti vuole tanto bene.
Deve avere un cuore di cielo questa donna.
Perché avendo due figli lontani non è facile.
Sì, sono due figli un po' teste quadrate, però sono quadrate alla maniera di Gesù.
Esatto, allora va bene.
Quindi, Giulia, oh Yolanda, un abbraccio, un bacio. Ciao. Come stai?
Bene,
tu? Non ti aspettavo stamattina. Pensavo che venivano i due moschettieri. Invece si sono portate le principesse.
Le mogli sempre dietro, no?
A volte davanti. Tu col passeggino, grazie, col cicciotto. Bravi, bravi. Benvenuti, benvenuti. Venite, vi raccogliamo con piacere perché siete sempre ispiranti. Giorgio, devi ancora incaffettarsi? Ma quanto è lungo questo cappuccino? Vuoi aumentare il prezzo a qualche cucina?
Come?
Aumentare il prezzo dei cappuccini.
Ok, va bene.
Alleluia, gloria a Dio. Allora, dove eravamo, Angela? Georgius.
Hey, welcome Giorgio.
Ecco Giorgio, wow, quei biscotti in mano, lui arriva. Cappuccino
sei
e biscotti.
A pregare, vedo.
Allora, ciao, un abbraccio. Yes. Fratelli che ci seguite, scusate un attimo. Ciao. Come stai?
Bene.
Allora, qui c'è il microfono. Mi devi abbracciare questa guancia, l'altra guancia c'è il microfono.
Siamo in diretta. No, bene, bene, grazie.
Ma voi siete sempre ispiranti, è sempre un piacere avervi qui. Gloria a Dio.
Non hai raccontato però quello di ieri, quando Giuseppe ti ha chiesto se è successo questa settimana qualcosa. No, perché Denise si è dimenticata di...
Quindi facciamo una grande mangiata oggi, saremo in 16 oggi saremo, no? Giusto? Con grazie
una mangiata
siamo
semplice, non ti aspettare cagnoloni e ravioli.
Come semplice? Cioè semplice che non sia troppo semplice.
Qualcosa.
Qualcosa all'italiana,
eh? Oggi patate.
Quindi oggi austerità? Una cosa spartana. Ma c'è Giorgio che è un cuoco di grido. C'è i clienti del suo agriturismo, gli gridano sempre. Dov'è che lo voglio ammazzare? Se gli gridano, sai? È un cuoco di grido. Gli dicono, cuoco, vieni qua, porta il martello dei chiodi, sai? Perché questa bistecca è meglio per una suola di scarpa. Sto quasi scherzando.
Quasi.
Giorgio. Quasi. Allora, abbiamo interrotto e sto parlando del testimone di Geova. C'è qualche altra domanda da fare ai fratelli, Angela?
No.
La testimonianza?
Sì.
Cosa è successo?
Dicevi Giorgio qualcosa di bello?
Ieri dopo essere stato tutto il giorno un po' con voi a lavorare, insomma, Dio vi benedica, e sono tornato a casa da Denise e mi racconta che ha evangelizzato sua madre, che
chi t'ha detto?
Ha voluto Denise.
Denise.
Che ha voluto presentare Radio Blast.
Toglietevi le giacche.
Che ha presentato Radio Blast alla Chiara.
Scusa Giorgio, aspetta.
Sì, scusami.
C'è Lorenzo col borsone a collo ancora. Dico, sei sotto shock. Vestito da palombaro. Se avete il caldo... Allora, vai avanti Giorgio, scusa.
Ma io quasi quasi farei parlare Denise anche perché... Non me la sento.
Non litigate, decidete voi. A caso vostro chi comanda? Se dicono che il marito è la testa, ma la moglie è il collo.
No, comunque ho detto a Giorgio, cioè, gli ho raccontato che ho presentato mia mamma a Radio Blast, che lei l'ha sentito.
L'ha sentito ieri?
Sì, però non tutto, solo un pezzettino.
E anche sentito anche tu ieri?
No, dopo.
Ah, dopo. Okay.
Dopo.
È differito, cioè la registrazione hai sentito?
Sì. Quando parlavi di che nel mondo manca Gesù, quella parte lì, da quella parte lì in poi.
Sì, che bella lettera ci ha mandato sua mamma.
Sì, bellissima.
Bellissima, ha toccato il cuore. Mm. E l'ha sentita una sorella al 100%.
Ma questa è la mamma di Denise adesso, che lei ha evangelizzato.
Alt, allora faccio retromarce.
Ecco. Tu parli di Giulia, che è la mamma di Giorgio Lorenzo, ma Denise parla della sua mamma.
Ok, scusa.
Che ha evangelizzato e ha introdotto Radio Blast.
Che io c'ho ancora la testa sulla mamma di Lorenzo e Giorgio, che è veramente una sorella. Capisco che ha avuto dei figli così belli, così cristiani, così vicini al Signore. Ha fatto un lavoro eccezionale. Io ho già detto a lei, scusa Denise se finisco questo, che il cielo avrà un premio grandissimo. Gloria a Dio. A tua mamma.
Sì, gli ha presentato Radio Blast.
Ah sì?
Sì. L'ha ascoltato e ha detto, ma che interessante questo fratello Giuseppe, quello che dice.
Perché non mi conosce bene, si vede. No.
E poi dopo gli ho fatto leggere anche la lettera di Giulia. E poi dopo che l'ha letta mi ha detto che si è emozionata tanto, che anche lei ha questi sentimenti e che spera che anche lei Gesù gli entra nel cuore.
Wow, grazie Gesù!
Perché lei ha tante, così ha detto, perché lei, anche lei ha tante inquietudini nel cuore.
Immagino.
E vorrebbe liberarsene.
Ok.
Wow.
Solo che fa fatica a credere che può liberarsi, però... Adesso ha visto che la mamma di Giulia, la mamma di Lorenzo e Giorgio si è liberata, magari questo già sicuramente gli darà una forza,
gli dà un'ispirazione.
Che anche lei si...
Guarda, noi siamo a disposizione, se hai bisogno di noi per fare una diretta, in Skype, quello che vuoi,
sì,
siamo
grazie.
Qua, va bene?
Sì.
Quindi conta su di noi, se possiamo essere di aiuto in qualunque modo.
Bellissimo.
Che, capito? Qualunque cosa possiamo fare. Visto che ha detto che mi ha ascoltato di me e ancora non è arrabbiata?
No, anzi.
Il che, diciamo...
Mi piace che si contro le religioni.
Per quello?
Contro le religioni, sì. Dato che poco tempo fa è stata a Roma e per entrare in chiesa ha dovuto pagare, insomma, tutte queste storie, varie cose.
Proprio un business alla grande. Quale chi è? Una chiesa?
Si è trovata male.
Nel Vaticano.
Nel Vaticano, scusa.
Ma si paga adesso?
Si paga per entrare.
Poi ragazzi, quando mancano soldi andiamo a fare un viaggetto al Vaticano e ci mettiamo a fianco con la... con la... E gli dico, sono nato cattolico anch'io. Io sono andato a evangelizzare lì, nella zona del Vaticano, sai, distribuivo volantini, ci sono delle colonne così grandi che ti nascondi dietro per evangelizzare, poi ci sono le guardie, c'è tutto.
E anche poi diceva anche che era in Tibet, e anche lì...
Come? Dove?
In Tibet. E anche lì vogliono...
Ma perché
sempre...
sono in Tibet adesso?
No, ieri mi diceva che nella sua vita,
quando è stata
anche in Tibet, questa cosa che ci sono sempre, vogliono sempre i soldi alla fine per entrare in un monastero, fare quello, cioè ci sono sempre i soldi di mezzo, lei questo non
ma
non
è incredibile,
piace,
qui è diventato proprio un business, un cinema. Ci vuole, guarda, Gesù che vada lì di nuovo con la frusta, a frustarli fuori questi qui completamente. Wow. Guarda, digli a tua mamma che sono d'accordo con lei 100%. E qui da noi non si paga niente, né per entrare né per uscire. Beh, si paga la vita, cioè dà la vita a Gesù, capito? Una volta c'è stato uno che ha detto, da noi non è la borsa o la vita, ma tutte e due. Cioè segui Gesù ed abbandonare tutto, sai, abbandona ogni cosa che ha. Gloria a Dio, amen. Dolce tua mamma, e dagli un sacco d'amore da parte nostra, da parte mia, da parte di mia moglie Deborah.
Amen.
Grazie.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Notizie di tuo padre o sempre ancora da evangelizzare? Com'è tuo padre?
Credente, mio padre è più razionale.
Sì. Ok, comunque piano piano. Guarda, se il Signore ha recuperato anche me, c'è speranza per tutti, sai. Se tu mi vedevi prima della salvezza, ero come quelli non salvati, insomma. Ho sentito la mia storia, che mi sognavo sempre dell'inferno, i diavoli, questo e quell'altro, poi il Signore mi ha...
Quindi i miracoli sono possibili?
Sì, mi sognavo sempre all'inferno, fino a 9 anni, e il Signore mi ha salvato, gloria. Amen. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Grazie fratelli, siete Amen. Sempre ispiranti, siete sempre un raggio di sole quando venite a trovarci, e ogni parola che dite è sempre verso Gesù, verso l'alto. Siamo così contenti di collaborare con voi.
Amen.
E oggi ci riuniremo, mangeremo insieme. Di cos'è? Patate? Cos'è che fanno oggi?
Sì, meatballs and potatoes.
Ah, dice anche, come dice, carne, polpettine,
si dice?
Sì, grazie, polpette e patate. Va bene.
Oh,
e spaghetti al dente o non al dente?
Né al dente né non al dente. Niente.
Sdentati. Giorgio, metti una buona parola con i cuochi qua. Questi non ho ancora capito, in Italia mangiamo spaghetti tutti i giorni. Più
no, non abbiamo ancora capito.
Proprio non vi è entrato nella registrazione dell'anticamera. Allora, Angela, vabbè, cambiamo discorso. Comunque, non è che mi sto lamentando, siete cuochi sopraffini.
Good, thank you.
Siete in gamba.
Perché questo non era un lamento? Ma cosa era? Scusa.
Beh, diciamo, forse un hint.
Una osservazione.
Come in italiano, hint. Non c'è in italiano la parola hint, un accenno. Allora, Angelina, a parte Io scherzo sempre sul cibo, abbiate pazienza con me, ma non mi lamento, di qua, qui qua che si dà da fare.
Thank you.
Mangiamo qua la danese, l'italiana, l'Europa dell'Est, l'ungherese. Andiamo.
Allora, abbiamo finito con Giovanna e Irene dalla Germania.
C'era ancora... Cos'era l'ultima cosa che hai detto?
Era a quale comunità, a quale chiesa unirsi? È una domanda che molti ci inviano. Proprio adesso abbiamo ricevuto la stessa domanda da parte di Anna Maria, dalla Svizzera.
Cosa dice?
È la stessa cosa, perché ha detto che in Chiesa Cattolica si parla di Gesù, gli evangelisti parlano di Gesù, ma il problema è che poi i frutti, come dice la Bibbia, non sono quelli che insegnano le scritture. E anche lei ha la stessa domanda. A quale comunità unirsi? Per sapere che è una comunità che segue la parola è giusta, la comunità giusta, non una sbagliata. Ma credo che abbiamo già coperto, abbiamo risposto.
Che dipende dai frutti.
Guardate i frutti e assicuratevi che predicano la parola e che camminano come Gesù cammina.
O, come ha detto Giuseppe, se no fate una chiesa a casa vostra.
Se non avete chiesa vera, degna di questo nome, e fatela una casa vostra.
Amen.
Sai, c'è stato uno nella zona di Modena che andava sempre da Ferrari. Ferrari è quello che ha inventato la Ferrari, e gli dicevo: mi devi costruire una Ferrari così, 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 e Ferrari gli diceva sempre: vedremo, sì, in futuro. Questo si è stancato che non gli facevo la Ferrari come diceva lui, e ha impiantato una fabbrica che si chiama Lamborghini. Capisci? È diventata una specie, insomma, non proprio Ferrari, ma più o meno in competizione. E capisci, quindi se tu vai in una chiesa e non vogliono fare la Ferrari della maniera che tu vuoi, cioè costruisci una Lamborghini, cioè fatti una chiesa nella tua famiglia, capisci?
Amen.
Infatti la nostra chiesa, ok, la chiesa dello spirito, è formata da tante chiese nelle famiglie, ogni famiglia è una chiesa.
Amen, grazie.
Capisci? E perché nella Bibbia non c'erano questi mausolei che devi pagare per entrare. Questo dimostra che sono proprio musei completi. Nella Bibbia erano famiglie, case. Cioè io quando sento stiamo raccogliendo soldi per costruire una chiesa, mi viene da vomitare, perché è una rapina. Stanno rubando soldi che dovrebbero andare, uno, a Gesù, cioè che evangelizzazione, aggiungere pecorelle, mm-hmm. e, capisci, sostenere la chiesa con le decime, come tipo, evangelizzazione però.
Sì, sì.
Due, aiutare i fratelli delle comunità. Ogni comunità deve aiutare i fratelli della comunità. Una chiesa può avere 10 comunità. Ogni comunità deve aiutare i propri membri, la sorella che ha 3 figli, il fratello che è disoccupato, non il fratello che è disoccupato di professione, il fratello che veramente, che dice: sono disoccupato, non ho soldi, però guarda le mani che sono alzate, sono pronto a lavorare per aiutare chi. Quel fratello va aiutato. Un fratello che di mestiere fa assistenzialismo, no, che vada a pulire i vetri di negozio in negozio. Ecco, quindi sono milioni di dollari sprecati a costruire edifici morti, stramorti, che poi li erediterà lo Stato per far diventare musei da dove si paga l'ingresso. È una rapina, hanno rubato a Dio, alle pecore, ai fratelli, capisci? Quindi le vere chiese era come nella Bibbia, per 300 anni solamente chiese nelle case, non hai bisogno di soldi, dove abiti. Sposte, quante volte siamo andati a evangelizzare nella casa, noi, io predicavo, spostavo i letti e mi sedevo io sul letto, ti ricordi, in
sì,
Europa dell'Est, mamma
volte.
Mia, quante volte, facevano spazio, invitavano i vicini e si mettevano lì,
sì.
Ti ricordi a casa di quella sorella che ci ha ospitato, sua mamma era ucraina, e lei traduceva in russo,
sì.
E quell'altro traduceva in ungherese, quell'altro
sì.
In romeno. Io parlavo in inglese e c'erano 4-5 traduzioni simultanee ed eravamo una ventina di persone. Quella è la vera chiesa.
Amen.
Va bene?
Amen.
Comunque, gloria al Signore. Che altro c'è da aggiungere? Penso che abbiamo coperto
sì,
tutto.
Sì, credo che è chiaro, sì.
Va bene.
E poi guarda, abbiamo altre...
Ci do una scrittura sui testimoni di Geova. E Primo Corinzi 3, come diceva, diciamo, non credono in Cristo come Dio e credono che possono andare da Geova per essere salvati. E siccome Gesù non è Dio per loro, Gesù non li può salvare. È come una specie di Madonna per loro, Madonna della Chiesa Cattolica Intermedia. Per loro Gesù è lo stesso. Lo vedono solo Gesù figlio di Maria, Gesù carnale. Non vedono Gesù figlio di Dio con lo Spirito Santo dentro, quindi parte di Dio spiritualmente. I testimoni di Geova, non avendo lo Spirito Santo, non possono capire. Cioè, come i musulmani, dice, Dio non ha figli, certo, non ha figli come io, come ce l'ho io e mia moglie, ma però ce l'ha spiritualmente. Quindi loro vedono il figlio di Maria, Gesù carnale, figlio dell'uomo. Non vedono Gesù figlio di Dio, che è Dio, non Dio unito nella carne, il corpo del figlio dell'uomo, il corpo di Dio in cielo uno. No, la Trinità non sono tre corpi, Spirito Santo, Dio e Gesù, che si uniscono carnalmente. Fessacchiotti. La Trinità sono di Padre, Figlio e Spirito Santo uniti nello Spirito, Efesini 4, c'è un battesimo, una Chiesa, un Dio e uno Spirito. Testimoni di Geova non hanno capito, Giovanni 1.1, sulla loro Bibbia valdracata, c'è scritto principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio. Quindi Gesù è un Dio separato dal Padre. Ma no, se ci ha dato Galati 4.6 lo stesso Spirito, poiché siete figli, Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito di suo Figlio. Quindi è lo stesso Spirito di Dio, perché dice c'è uno Spirito, quindi se Gesù c'ha lo stesso Spirito del Padre, eccola la Trinità. Nel 1 Corinzi 3.14-18, che adesso praticamente il testimone di Geova fanno lo sbaglio dei farisei, degli ebrei, che non vedevano queste verità perché le loro menti erano state rese ottuse da un velo spirituale calato sui loro occhi. Lo stesso velo che è calato sugli ebrei, che ancora oggi non li fa vedere la verità di Gesù, è calato, stiamo di Geova, che per mancanza del Spirito Santo non capiscono queste cose. Gesù ha detto a Giovanni 14,6, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non possono andare a Geova. Il testimone di Geova, svegliatevi gentilmente. Non potete andare a Geova senza Gesù. Il vostro troppo legalismo vi fa portare a fare lo sbaglio dell'antica Israele. Secondo Corinzi 3:14-18, qualcuno chi ce l'ha?
Io. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.
Quindi quando gli testimoni di Geova capiranno Atti 2:17, che dice, negli ultimi tempi io farò scendere il mio Spirito Santo sui figli e sulle figlie, sui servi e sulle serve, su tutti, quindi e per il tempo della fine, anche durante tutte le ere, ma specialmente adesso, dice, lo Spirito Santo sarà fatto scendere sui servi, sui figli, sulle figlie, non solamente sui 144.000. Svegliatevi, amici testimoni di Geova. Atti 2:17. Capisci? Quando riceverete lo Spirito Santo, che vorrà dire anche ricevere Gesù Cristo, perché è lo stesso, il velo sarà rimosso, rilegge 16.
Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.
Oh, amici, testimoni di Geova, per favore aprite il cuore. Non entrerete nel regno di Dio senza Spirito Santo, altro che 144.000. Il Spirito Santo è per tutti noi. 17.
Ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà.
E questa è la libertà che manca a queste organizzazioni. Siccome non hanno la libertà dello Spirito, siccome non hanno la guida dello Spirito, e loro devono avere la guida della carne, della gerarchia, del capoccione di broccoli, sai, una New York, capisci, dove c'hanno la sede loro. Devono farsi guidare dal pastore di chiesa, dall'arcivescovo, dall'apostolo, come chiese mormoniche, le chiese cattoliche, cioè tutti questi capoccioni, e i protestanti anche. Perché quando c'è la guida dello Spirito non c'è bisogno di troppa guida. Cioè, io qui non è che sto guidando tanto, Cosa credete? Io sono qua a guidare. Che guido? Io do la parola e poi la prima parola che insegno, cos'è che vi ho insegnato a voi, fratelli, quando vi siete uniti a noi tanti anni fa?
È di con la carcia a Gesù. Di pregare e andare da Gesù da soli e sentire la sua voce, non dipendere da nessuno.
Nessuno può rimanere nella nostra chiesa, nella nostra comunità, se non ha il contatto con Gesù. Sì, perché sì, la maniera sì. Che predichiamo, che siamo contro tutto e tutti che non assomigliano a Gesù, non potete rimanere con un scalmanato, un maniaco di Gesù come me. Se Gesù non ve lo dice.
Sì, 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 no, ma è vero, senza una relazione personale non puoi
fare
questo.
Come fate a guardare me e vedere un uomo di Dio religioso, un uomo di Dio di religione normale? Impossibile, non assomiglio. Quindi dovete discernere che c'è Gesù in me, lo stesso Gesù che è in voi, sì, sì. Il mio contatto con Gesù è lo stesso vostro. Amen. In una battaglia il soldato che viene tagliato fuori dal quartier generale che la radio non funziona è nei guai, perché la radio ti dice andate subito a destra che a sinistra viene un bombardamento, per esempio. Se tu non cessi il segnale perdi la battaglia. Io non posso essere di persona, abbiamo fratelli in Cina, abbiamo fratelli in Africa, fratelli in Stati Uniti, fratelli in Canada, eccetera. Non posso essere di persona e non è il piano di Dio. Il piano di Dio non è che ci sia un Papa onnipresente, una Madonna onnipresente, la Madonna non è onnipresente. Il motivo che ci sono Madonna in tutte le città è perché sono false, la Madonna non è onnipresente. D'accordo? E allora come faccio io a guidare una chiesa? Semplicemente vi metto in contatto con Gesù e vi arrangiate voi.
È vero.
Sono affari vostri. Poi se il Signore vi dice unisciti a questo scalmanato, Giuseppe, servitemi insieme, sono qua. E fratelli, se non fate sto contatto non c'è niente da fare, non abbiamo niente da spartire, non cammineremo insieme, che avete uno spirito diverso, che non cammino con i testimoni di Geova, Mormoni e con gli altri, perché lo spirito è diverso. Allora andiamo avanti, cosa manca? Il 18.
18 manca. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria. Secondo l'azione del Signore che è lo Spirito.
Uè, sta dicendo qua, dobbiamo trasformarci non a immagine di Geova che nessuno l'ha mai visto. Primo Giovanni 1, Dio nessuno l'ha visto, il Figlio è quello che ce l'ha mostrato. Ho detto così a una testimone di Geova una volta, tu non sei testimone di Geova. E lei mi fa, come no? Tu non sei. Mi fa, come certo che lo sono, tanti anni. No, perché tu Geova non l'hai visto mai. C'è scritto nella prima Giovanni, dice nessuno ha visto mai Geova. Come ha fatto essere testimone? Che testimone tu? Tu massimo potrai essere testimone di Cristo, perché Cristo entra nel tuo cuore. Geova viene dopo Cristo. E questa alla fine ci ha messo, messo 3 giorni a riflettere su questo. Alla fine, dopo l'incontrata, era lunedì mattina, ha detto allora sei convinta? Cosa dici? Io pensavo che mi guardasse storto. Mi fa, hai ragione, io sono testimone di Gesù. Sei convertita.
Grazie Gesù.
Mi sono dimenticato di chiedere un regalo al marito. Perché litigava sempre il marito cattolico, leggeva scintille, zuccate, lui del diavolo, eccetera. Devo offrirmi un caffè questo tipo. Un marito simpaticissimo, tra l'altro. Va bene, Angela, sì. Io avrei, non so se ho finito comunque.
Sì, andiamo alla prossima.
Ci sarebbe tanto da dire.